Buonasera. Bentornate e bentornati a scuola. Siamo in viaggio, questo è il quinto itinerario, sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna. Siamo alla fine del 500, come sapete, e ci troviamo in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei Saggi. Ecco qua i Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera che merita di essere conosciuta, di essere capita e sul cui testo ci si può applicare leggendone qualche pagina, non più di 4 pagine al giorno. Nei Saggi l'autore analizza le cose della vita, difatti l'interrogativo che si pone Montaigne è come vivere, e analizza le cose della vita per sintetizzare dei pensieri dei quali valuta la leggerezza e la profondità. Quindi la lettura di qualche pagina dei Saggi di Montaigne è utile prima di tutto, visto che si tratta di sintetizzare dei pensieri, per esercitare le principali azioni dell'apprendimento, che è il motivo per cui si frequenta la scuola, per imparare ad imparare, che sono, come ben sapete, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare le azioni che ci permettono di investire in intelligenza, che è l'obiettivo fondamentale della vita materiale, intellettuale e spirituale di ogni persona. La scorsa settimana, a proposito di investimenti in intelligenza, siamo entrati in contatto con il celebre amico di Montaigne, un personaggio di grande talento, Etienne de la Boissy, e abbiamo percorso la biografia di questo personaggio, la sua precoce carriera letteraria e soprattutto politica di successo, fino alla sua morte prematura, 33 anni, nel pieno del suo successo, e il 18 agosto 1563, un avvenimento che ha cambiato la vita, lo stile di vita di Montaigne, e anche ha influenzato il fatto che non ci sia stato uno sviluppo nella politica europea, soprattutto sul tema della riconciliazione. Le studiose e gli studiosi di storia dicono che forse la Boissy, che aveva degli attributi, sarebbe riuscito con dell'Hospitalet, che era il primo ministro francese, a far riaprire il Concilio di Trento, quindi a rimettere in discussione la riconciliazione della cristianità tra cristiani in Europa, no? Che era causa di, ne subiamo ancora oggi le conseguenze. E sappiamo che Etienne de la Boissy ha composto, giovanissimo, un'opera significativa intitolata Discorso sulla servitù volontaria o contruno, eccola qui, pubblicata dopo una lunga diffusione clandestina a causa della forma molto diretta e del contenuto molto provocatorio di quest'opera, pubblicata nel 1576. Il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boissy è un'opera che appare sempre attuale perché scritta con un linguaggio diretto, provocatorio per l'epoca, è rivolta contro la tirannia, cioè contro il concetto di tirannia, indipendentemente dalle forme storiche che la tirannide ha assunto e assume. Nel pensiero filosofico e politico contemporaneo, il testo del discorso di La Boissy, che, come abbiamo detto la scorsa settimana, ha avuto in questi ultimi anni un numero rilevante di nuove pubblicazioni editoriali in Europa, non solo in Europa, ben sei in Italia, dove siano finite però non lo so perché nessuno poi ne parla, ma a parte qualche sporadico articolo, ma è stato letto e commentato dalle studiose e dagli studiosi con l'obiettivo, per ora lontano dall'essere raggiunto, di aprire un dibattito. Guardate, aprire un dibattito non vuol dire fare un talk show, cioè è l'ora di finirla di pensare a questa stupidaggine qui. Diciamo che il talk show è un prodotto televisivo ed è, ha una sua valenza spettacolare, eccetera, perché no? Tutto fa aspetta, quindi si... Aprire un dibattito non significa far chiacchiere, significa promuovere attività scolastiche di alfabetizzazione funzionale e culturale, significa istituire officine di apprendimento permanente, significa costruire e far funzionare strutture di alfabetofania, cioè spazi dove la pratica virtuosa dello studio si manifesta concretamente. Phanos in greco vuol dire, è un participio, che si manifesta. Quindi l'alfabetofania è quando si manifesta, come ora, qui si manifesta concretamente lo studio, in cui davanti abbiamo un repertorio davanti a noi e lo seguiamo con le orecchie e con gli occhi. Il repertorio lo seguiamo con gli occhi, ma anch'io finisco per essere un repertorio, giustamente, ma è questo il ruolo degli alfabetizzatori. E se ci fosse, ma... Ebbene, il testo del discorso di La Boétie oggi si presta ad essere letto e commentato con l'obiettivo di denunciare l'impianto tirannico che in molti casi hanno assunto le democrazie. Cioè, un governo di pochi, no? Una cerchia fatata, si parla di cerchi magici, no? Intorno ai governanti, al quale senza costrizioni e senza violenze e per libera scelta, una scelta spesso fatta sulla scia della percezione di paure immotivate, il popolo ha consegnato la sua libertà originaria. E non sarà certo la cosiddetta democrazia diretta esercitata sulla rete a cambiare la situazione. No, se ne rendono conto quelli che l'hanno predicata, non solo qui da noi, ma soprattutto in giro per il mondo, perché si stanno constatando tutti i limiti che ha l'informatizzazione senza il supporto dell'istruzione e dell'educazione. Strumento utilissimo l'informatizzazione, no? Potente, utilissimo, ma strumento, no? Quindi che va governato. E va governato tenendolo con le briglie dell'istruzione e dell'educazione. Ora, il discorso di La Boétie, a quasi 470 anni di distanza dalla sua composizione, ma sembra scritto oggi, continua a dare la possibilità, la stessa possibilità che ha dato a Montaigne e a molte altri intellettuali nel corso dei secoli, di allargare il discorso sulle dinamiche psicologiche che portano l'individuo a scegliere tra la libertà e la servitù, tra la ragione e la passione, tra la rivoluzione e l'obbedienza. Quindi temi di grande importanza. Perché l'individuo sceglie più volentieri, si domanda La Boétie, la servitù, l'esaltazione e l'obbedienza? Cioè, il rapporto tra l'individuo e la servitù, afferma La Boétie e Montaigne gli fa eco, ha un carattere problematico e la gestione della libertà, bisogna imparare a essere persone libere. Bisogna educarsi alla libertà, vale a dire a non fare ciò che si vuole senza rispettare regole condivise. Ebbene, la gestione della libertà dipende dalla presa di coscienza della persona, la quale deve acquisire una nuova mentalità. Attraverso lo studio Bisogna diplomarsi e laurearsi in libertà. La libertà è una disciplina, non uno slogan da propaganda elettorale. Così scrive Pietro Calamandrei quando presenta la Costituzione. Perché purtroppo accanto, ce ne siamo dimenticato, Pietro Calamandrei, nostro concittadino, questo è grave. Purtroppo accanto al naturale e innato desiderio di libertà, afferma La Boissy e Montaigne gli fa eco, nell'animo dell'individuo si annida anche un oscuro desiderio di servire, sottolinea La Boissy nel suo discorso, che non è il servire richiesto dalla solidarietà, che è una cosa buona, perché dobbiamo essere a servizio. Ma una cosa è essere sottomessi, una cosa è essere a servizio. No? Ma è l'asservimento dettato dall'ipocrisia, cioè mi metto al servizio del tiranno e del potere per goderne i favori. No? La Boissy, da filosofo, invita a riflettere sul concetto del servire, perché bisogna in primo luogo che ogni singola persona impari a distinguere tra l'essere soggetta, che non va bene, e il prestare un servizio compartecipe, che è un bene, tra il sottostare, che non va bene, e il soddisfare delle giuste richieste, che è bene, tra l'essere schiava e l'essere utile. E ora prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, cominciando dal leggere Multum, cioè continuando a leggere il testo del discorso sulla servitù volontaria di Etienne de La Boissy. In queste pagine, molti di voi che avete partecipato al viaggio dello scorso anno, potrete ritrovare i termini di un determinato clima culturale nel quale il tema delle caratteristiche della natura è al centro dell'attenzione. La Boissy e Montaigne vivono in un periodo dove vige la cultura del cosiddetto naturalismo. Il fondatore lo conoscete, Bernardino Telesio, lo abbiamo incontrato lo scorso anno, e naturalmente non poteva non emergere nel testo di La Boissy, che è attento a quello che succede naturalmente nel mondo della cultura, non poteva mancare, ecco, un indirizzo di questo tipo. Leggiamo il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de La Boissy. Voi, gente misera, popoli dissennati, nazioni che vi intestardite nel vostro male, cieche al vostro bene, vi lasciate portar via sotto gli occhi il meglio e il più limpido dei vostri redditi. Permettete che vi saccheggino i vostri campi, che vi svaligino le vostre case e le si spoglino dei mobili antichi che le arredano. Vivete in modo tale che nulla più vi appartiene. Considerate una grande fortuna conservare la metà dei vostri beni, della vostra famiglia, delle vostre vite, e tutte queste devastazioni, queste sventure, questa rovina non vengono dai vostri nemici, ma da quel nemico che a voi deve la sua posizione, il quale affrontate così coraggiosamente le guerre e per la grandezza del quale non esitate a offrire voi stessi alla morte. Eppure questo padrone ha solo due occhi, due mani, un corpo, niente di più di quanto abbia l'ultimo abitante dell'infinito numero delle nostre città. Ciò che egli ha in più sono i mezzi per distruggervi che voi stessi gli fornite. Da dove gli vengono tutti questi occhi che vi spiano, se non da voi stesse e da voi stessi? Come può avere tante mani per colpirvi se non prendendole da voi? I piedi con cui calpesta le vostre città non sono anche i vostri? Ha qualche potere su di voi che non gli derivi da voi stessi e da voi stessi? Osa attaccarvi perché può contare sulla vostra complicità. Vi fa danno perché siete i ricettatori del ladro che vi saccheggia, i complici dell'assassino che vi uccide e i traditori di voi stessi e di voi stessi. seminate i campi perché egli li devasti, ammobiliate e arricchite le vostre case perché egli possa saccheggiarle, allevate le vostre figlie perché egli possa soddisfare la sua lussuria, nutrite i vostri figli perché nel migliore dei casi ne faccia dei soldati, perché li mandi in guerra, al macello, perché li faccia strumenti della sua cupidigia ed esecutori delle sue vendette. Vi logorate nelle fatiche perché egli possa abbandonarsi alle delizie e scrogiolarsi nei suoi perversi piaceri. Vi indebolite perché egli sia più forte e vi tenga più corte le redini sul collo. E di tanti infami maltrattamenti ai quali si ribellerebbero perfino gli animali, se vi fossero sottoposti, potreste liberarvi se voi tentaste almeno di volerlo. Decidete una volta per tutte di non servire più e sarete persone libere. Non vi chiedo di spingerlo, di scrollarlo, ma soltanto di smetterle di sostenerlo, e lo vedrete come un colosso di cui si sia spezzata la base crollare sotto il proprio peso e spezzarsi. I medici consigliano giustamente di non curare le piaghe inguaribili, e forse io faccio male ad esortare così un popolo che sembra aver perduto da molto tempo qualsiasi consapevolezza del proprio male, il che dimostra chiaramente che la sua malattia è mortale. Cerchiamo piuttosto di capire, se è possibile, come questa ostinata volontà di servire si sia radicata così profondamente da far credere che lo stesso amore della libertà non sia poi così naturale. Non vi è dubbio, credo, che se vivessimo secondo i diritti che ci derivano dalla natura e conformemente ai suoi insegnamenti, saremmo naturalmente sottomessi ai nostri genitori, soggetti della ragione, senza essere schiavi di nessuno. Ognuno di noi riconosce in sé molto naturalmente l'impulso a obbedire al proprio padre e alla propria madre. Quanto a sapere se la ragione sia in noi innata o meno, questione ampiamente dibattuta in seno alle accademie e alle scuole di filosofia, non penso essere in errore affermando che vi è nella nostra anima un seme naturale di ragione. Sviluppandosi grazie ai buoni consigli e ai buoni esempi, questo seme sboccia in virtù ma sovente abortisce perché viene soffocato. Ciò che è evidente e chiaro e che nessuno può ignorare è che la natura, ministro di Dio, governatrice degli esseri umani, ci ha modellate, modellati secondo un unico stampo, per dimostrarci che siamo uguali, o meglio, fratelli e sorelle. Se, distribuendo i suoi doni, essa ha avvantaggiato nel corpo e nella mente alcune persone più di altre, essa non ha tuttavia voluto metterci in questo mondo come su un campo di battaglia e non ha voluto mandar qua giù i più forti e i più abili come fossero briganti armati in una foresta per malmenare i più deboli. Convinciamoci piuttosto che facendo parti più grandi per certe persone e più piccole per altri, abbia voluto far nascere nelle prime l'amore fraterno e metterle in grado di praticarlo, dato che le prime hanno la possibilità di portar soccorso, di essere a servizio del bene, e le altre hanno bisogno di riceverlo. Dunque, poiché questa buona madre, la natura, ci ha donato la terra intera come dimora, ci ha anche create e creati secondo lo stesso modello, in modo che ognuna e ognuno di noi possa quasi guardarsi e riconoscersi nell'altra persona come in uno specchio. E ci ha fatto il bel dono della voce e della parola per permetterci di incontrarci e fraternizzare e rendere possibile con la comunicazione lo scambio dei nostri pensieri e la comunione delle nostre volontà. La natura ha dimostrato in ogni cosa di volerci come se fossimo un solo essere. E come dubitare allora di essere tutte persone naturalmente libere, dato che siamo tutte persone uguali? Non si può insinuare nella mente di nessuno il sospetto che la natura abbia messo in servitù una qualsiasi persona, poiché ha messo tutte le persone in compagnia. A dire il vero, è del tutto vano chiedersi se la libertà sia naturale, poiché non si può asservire nessun essere senza fargli torto. E nulla è più contrario della natura, interamente ragionevole, dell'ingiustizia. Dunque la libertà è naturale, e ritengo che non solo siano nati con lei, ma anche con la passione di difenderla. E se per caso alcune persone ne dubitassero ancora, imbastardite al punto da non riconoscere le proprie doti intellettuali, dovrei trattarli come meritano e far salire, per così dire, in cattedra le bestie feroci per insegnar loro qual è la loro natura e la loro condizione. Gli animali, che Dio m'assista, se le persone li ascoltano, gridano «Viva la libertà!». Molti di loro muoiono subito dopo la cattura, come il pesce che agonizza non appena è tolto dall'acqua, essi si lasciano morire pur di non sopravvivere alla loro libertà naturale. Se gli animali avessero scale di valori, vedrebbero nella libertà la propria nobiltà. Altri animali, dai più grossi ai più piccoli, quando vengono catturati, si dibattono con tanta forza con le unghie, le corna, il becco e la zampa, da dimostrare chiaramente il prezzo che si attribuiscono a ciò che perdono. Dopo essere stati catturati, ci dimostrano così eloquentemente di essere consapevoli della propria sventura, che è mirabile vederli languire piuttosto che vivere e gemere sulla felicità perduta piuttosto che crogiolarsi nella servitù. Che vuol dire l'elefante quando, dopo essersi strenuamente difeso, perduta ogni speranza, sul punto di venire catturato, scozza le mascelle contro gli alberi e si spezza le zanne? Si comporta in questa maniera perché il grande desiderio di rimanere libero lo rende perspicace e gli suggerisce di trattare con i cacciatori per vedere se potrà cavarsela a prezzo delle zanne e se il suo avorio, ceduto come riscatto, gli restituirà la libertà. Noi coccoliamo il cavallo sin dalla nascita per abituarlo a servire. Le nostre carezze non gli impediscono di mordere il freno, di impennarsi sotto lo sperone quando lo si vuol domare. Mi sembra che voglia così dimostrare di non servire spontaneamente, ma da noi costretto. Che altro aggiungere? Persino i buoi gemono sotto il giogo e si lamentano in gabbia gli uccelli. Lo dissi un tempo in versi. Così dunque, visto che ogni creatura dotata di sentimento è infelice nell'asservimento e aspira alla libertà, visto che gli animali, pur assuefatti al servizio degli esseri umani, si lasciano dominare solo dopo aver manifestato la volontà contraria, quale sventura ha potuto snaturare l'essere umano, la sola creatura nata per essere veramente libera, sino a fargli smarrire il ricordo del suo stato originario e il desiderio di riconquistarlo? Efficace il linguaggio di La Boesia, un linguaggio che farà da moderno, da modello a poi quelli che verranno dopo, che abbiamo incontrato lo scorso anno, perché poi i Bruno e i Campanella, che scriveranno in modo diretto di filosofia, scriveranno nei decenni successivi. E molti di voi che hanno partecipato al viaggio dello scorso anno avranno riconosciuto il clima culturale che influenza il pensiero di La Boesie. Un clima culturale ispirato dalla corrente del naturalismo, no? Ricordate questa parola chiave. Dobbiamo ricordare molto brevemente che in questo periodo, dal 1529, è all'opera il fondatore del naturalismo moderno, che abbiamo incontrato lo scorso anno, come ricorderete, Bernardino Telesio, il quale divulga l'idea che per studiare la natura bisogna partire dalla natura stessa e soprattutto bisogna considerare il fatto che la natura funziona iusta propria principia, affermazione che sta nel titolo della sua opera, cioè secondo leggi sue proprie. La natura funziona secondo leggi sue proprie. E come l'essere umano, scrive Telesio, e la Boissier riprende questo concetto teologico, come l'essere umano è stato creato da Dio dotato del libero arbitrio, anche la natura è stata creata da Dio dotata di autonomia. Quindi la natura si comporta come vuole, perché Dio ha voluto così. Quindi non diamo la colpa a Dio se c'è un terremoto, c'è un'alluvione, cioè. Piuttosto dobbiamo studiare la natura per renderci conto che non dobbiamo andare a costruire nel greto di un torrente, magari per speculare, no, perché la natura si comporta secondo leggi sue proprie, no? Ed è chiaro che nel greto di un corrente inevitabilmente ci dovrà passare dell'acqua. Ora, quindi, Bernardino Telesio, 1529, non sarebbe andato alla protezione civile. È stato creato da Dio, dettato di libero arbitrio l'individuo. E anche la natura, dice Bernardino Telesio, è stata creata da Dio, dotata di autonomia. Quindi usufruisce della libertà. E la Boissier, in linea con il pensiero naturalista di Bernardino Telesio, scrive: la natura, ministro di Dio, governatrice degli esseri umani, ci ha modellate secondo un unico stampo, per dimostrarci che siamo uguali, o meglio, che siamo fratelli e sorelle. La natura, godendo del dono della libertà, scrive la Boissier, ci ha create come persone naturalmente libere. Guardate, due secoli dopo queste affermazioni entrano nei testi delle costituzioni degli stati, no? E non si può insinuare, scrive la Boissier, nella mente di nessuno il sospetto che la natura abbia messo in servitù una qualsiasi persona. Quindi la libertà è naturale, siamo nati con la passione di difenderla, e anche gli animali considerano la loro libertà un bene supremo da difendere, no? E noi ci domandiamo, e in anteprima se lo è già domandato anche la Boissier, Montaigne gli fa eco, come si è potuta poi conciliare l'affermazione che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che noi troviamo nelle Costituzioni dalla fine del 1700, con l'organizzazione di un sistema economico basato sulla schiavitù. E continueremo ancora a leggere il testo del discorso di La Boissier, perché in esso non mancano gli spunti di riflessione. Adesso dobbiamo tornare a Montaigne e dobbiamo tornare ad occuparci della sua opera, ricordando che ha concepito il primo libro dei saggi come se avesse dovuto diventare un monumento alla memoria dell'amico scomparso. Montaigne scrive che al centro del suo libro, nel punto più bello, avrebbe dovuto esserci il testo del discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boissier. Ma poi, come sappiamo, ha dovuto rinunciare a questo progetto, perché nel frattempo il discorso di La Boissier è stato pubblicato dalla comunità protestante, che si sentiva perseguitata dall'azione violenta e tirannica della Lega Cattolica, un'organizzazione paramilitare che mirava a uccidere gli avversari. Quindi la comunità protestante pubblica il discorso di La Boissier dicendo: meno male che non tutti i cattolici la pensano allo stesso modo, cioè La Boissier la pensa completamente in modo diverso. E quindi, e adesso riprendiamo il cammino con l'occhio rivolto verso la biografia di Montaigne. C'è una corrispondenza, no? Sapete, tra il testo dei saggi e la biografia di Montaigne. Dal 1533 al 1557 lo abbiamo visto nascere, crescere, formarsi intellettualmente, laurearsi e intraprendere una carriera in magistratura. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1557, all'età di 24 anni, Michel de Montaigne, come già sappiamo, entra in magistratura e per 16 anni a Bordeaux esercita la professione di magistrato, con senso di moderazione ma senza troppo amore, scrive, come lui stesso dice, perché trova sia un compito difficile quello di giudicare altre persone, seppur colpevoli di reati, per cui se può e quando può, in base agli inviti che riceve, preferisce dedicarsi ad altro, come ad esempio frequentare la corte con il re Francesco II e poi con Carlo IX, cioè in modo da poter anche seguire il re in viaggio, e questo è quello che interessa a Montaigne, in viaggio nei suoi spostamenti da una città all'altra sul territorio francese per far visita alle varie regioni. Il fatto è che il suo temperamento, simile a quello di La Boétie, lo mette spesso a disagio nella società ipocrita, falsa, servile di corte. Montaigne scrive di poter accettare, anche se con difficoltà, la rigida etichetta della corte, ma non riesce a controllare, scrive Montaigne, la mia libertà indiscreta di dire a torto o a ragione ciò che mi viene in mente. E a questo proposito dobbiamo riflettere su come Montaigne nei saggi tratta il tema della conversazione. Affronta questo tema in modo più complesso rispetto all'affermazione che abbiamo letto ora, mi sento libero di dire a torto o a ragione ciò che mi viene in mente. E questa affermazione sembra valere di più nel momento in cui Montaigne si esprime scrivendo piuttosto che conversando. Montaigne riflette sul tema della conversazione sia quando si tratta di un colloquio familiare e privato, sia quando, e lo vedremo in questo strada facendo, sia quando riguarda un dibattito pubblico più formale, e ne parla nel capitolo 8 del libro 3 dei saggi, intitolato Dell'arte di conversare. Montaigne utilizza il termine conférence, che significa dialogo e anche discussione, e parla di sé come di una persona aperta alle idee altrui, disponibile, affabile, non rigido e non ostinatamente ancorato alle proprie opinioni. E scrive, io accolgo a braccia aperte la verità e la accarezzo ogni volta che la trovo, attenzione che questo lo dice ridendo sotto i baffi, non importa in quali mani sia, e a lei mi arrendo con letizia e le consegno le armi sconfitte non appena da lontano la vedo appropinquarsi. Guardate, dobbiamo puntualizzare subito che quando Montaigne pronuncia il termine verità sfodera sempre sorridendo una certa ironia, proprio perché è convinto che si debba distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso, è un magistrato. E a patto che, continua Montaigne, non lo si faccia con un piglio troppo imperioso e supponente, presto volentieri il fianco alle critiche. E concordo con chi mi contesta, più spesso per dovere di cortesia che per desiderio di emendarmi. Questo perché mi piace gratificare e alimentare con la mia rendevolezza l'altrui libertà di ammaestrarmi. Montaigne dice di rispettare sempre la verità, anche se chi la pronuncia è una persona antipatica, ragiona da magistrato, coltivando l'imparzialità. Scrive di non essere orgoglioso, di non considerare un'umiliazione l'essere contraddetto, gli piace anche essere corretto se è in errore, però non apprezza gli interlocutori arroganti, troppo sicuri di se stessi, intolleranti. Michel de Montaigne, in questo capitolo del libro Terzo dei Saggi, si presenta come un perfetto gentiluomo, diremo, un liberale, si comincerà a dire nei secoli successivi. Attenzione, prima di liberale dobbiamo dire un libertino, perché prima c'è questo termine, come vedremo, che entra in gioco, che non è un termine ammantato di negatività come è diventato poi, attenzione, perché il movimento dei libertini è un movimento serio, un movimento d'opinione che nasce proprio sulla scia anche di tutta una serie di scritti, tra i quali naturalmente i saggi di Montaigne. Montaigne si presenta come un perfetto gentiluomo, rispettoso delle opinioni altrui, non condizionato dall'amor proprio, né interessato ad avere a tutti i costi l'ultima parola, e Montaigne vuole mettere in evidenza il fatto che non concepisce la conversazione, la conférence, come se fosse un duello dal quale uscire vittoriosi. Ma, attenzione, per essere fedele allo spirito dei saggi, vi ricordate che cosa scrive nell'Incipit? Il mio, cara lettrice, cara lettore, è un libro sincero. Montaigne aggiunge una precisazione, chissà quante volte anche noi abbiamo fatto la stessa cosa, o forse no, Montaigne ci assomiglia. Scrive che se cede a coloro che lo riprendono, è più per gentilezza che per cambiare il meglio, soprattutto se ai suoi antagonisti piace ascoltarsi parlare e di conseguenza rinuncia a controbattere e tace, fa finta di acconsentire, ma senza cambiare la propria opinione. E allora, che cosa dobbiamo pensare di fronte a questa palese contraddizione? Non è forse questa, da parte di Montaigne, una simulazione? E quindi come può parlare sempre di franchezza? Come fa a tessere sempre l'elogio della sincerità? Montaigne, nel testo dei saggi, fa costantemente risaltare il fatto, e fa riflettere la lettrice e il lettore, su quanto sia sottile la linea di demarcazione tra la coerenza e l'incoerenza. E tutti noi lo avvertiamo, no, questo fatto. Montaigne chiarisce che tende a dare ragione senza opporre resistenza ai suoi interlocutori più sfrontati e anche agli altri per pura cortesia, perché, così scrive, è un atteggiamento corretto far credere loro che lo stanno istruendo e lo stanno illuminando, in quanto è bene che costoro non abbiano mai dubbi ad esprimere con assoluta sincerità il loro vero parere, perché è sempre utile, per prudenza, scrive Montaigne da diplomatico e da politico e da magistrato, conoscere le vere convinzioni delle persone. Quindi tende una trappola. Poi, nel capitolo ottavo del libro Terzo dei Saggi, prosegue il ragionamento riflettendo con il suo consueto realismo. Tuttavia, scrive Montaigne, non è facile ottenere questo dalle persone del mio tempo. Non hanno il coraggio di correggere perché non hanno il coraggio di tollerare che qualcuno le corregga. E quando sono le une in presenza delle altre, dissimulano sempre. Provo un così grande piacere a essere giudicato e conosciuto che quasi non mi importa se io lo sia in bene o in male. Il mio pensiero si contraddice e si disapprova da sé tante di quelle volte che mi è indifferente se a farlo è un'altra persona. tanto più che attribuisco alle sue critiche il peso che voglio. Mi metto in urto invece con le persone che si mostrano altere, con quelle, e ne conosco tante, che si pentono di aver dato il proprio parere se poi non se ne tiene conto e che si offendono se ci si rifiuta di assecondarle. Montaigne, vedete, si lamenta del fatto che le persone intorno a lui non lo contestano abbastanza e ne deduce che lo fanno per paura di essere a loro volta contestate, perché non c'è persona, afferma Montaigne, che ama essere contraddetta, perché la critica, anche quando è motivata, è fonte di umiliazione. E così succede che la rinuncia a dar corso ad un contraddittorio fa sì che ciascuna persona resti arroccata nelle proprie certezze. E Montaigne disapprova il fatto che una persona sia assolutamente ancorata alle proprie certezze. E questo è un altro tema che incontreremo strada facendo, molto più significativo perché entra nel piano della filosofia. Montaigne è consapevole che ci si debba sforzare per accettare di buon grado il punto di vista dell'altro. E questo deve avvenire non solo per gentilezza, riconosce, e non solo per incoraggiare la propria interlocutrice, il proprio interlocutore a ribattere. E quindi, sempre nel capitolo 8 del libro 3 dei Saggi, Montaigne scrive: ritengo che io debba ascoltare il punto di vista altrui proprio perché non sono molto sicuro di me stesso, perché le mie opinioni sono mutevoli e mi contraddico da solo e di conseguenza non ho bisogno neppure di altri perché questo avvenga. Ciò che detesto sopra ogni altra cosa sono le persone troppo orgogliose che si adombrano se non si aderisce al loro parere. Non sopporto la presunzione nella fatuità che si va, e lo dico a me stesso perché non ne sono immune. Montaigne, nel testo dei Saggi, ci mette di fronte, vedete, ai vari aspetti quindi che riguardano il tema della conversazione, della conferenza. La conversazione, ci ha detto Montaigne, può essere uno scambio di idee in cui si mantengono fermamente le proprie. Può essere una chiacchierata per evitare un confronto di idee. Può essere un dialogo da cui imparare a cambiare in meglio. O può essere un colloquio per sondare il parere altrui. Quindi Montaigne ha fatto il catalogo di determinata situazione riflettendo sulla conversazione. Quale di questi aspetti, uno scambio di idee, una chiacchierata, un dialogo, un colloquio, mettereste per prima accanto al termine conversazione? Quando, perché, con chi e su quale tema avete intrapreso una conversazione? E con quale carattere si è svolta, come se fosse uno scambio di idee, o una chiacchierata, o un dialogo, o un colloquio. Quindi non lasciate che sia solo Montaigne a fare degli assaggi, cioè a riflettere su come ci comportiamo. Scrivete 4 righe in proposito. Il tema della conferenza, della conversazione, nel testo dei Saggi di Montaigne è strettamente legato a una caratteristica del carattere dell'autore, la sua grande smisurata curiosità. Una curiosità, quella di Montaigne, che è collegata, come naturale che sia, con il desiderio di conoscenza, in particolare con la voglia di conoscere, di comprendere ciò che viene giudicato come diverso. E la diversità viene considerata da Montaigne un fenomeno positivo, E in questo suo atteggiamento si distingue, guardate, dal pensiero comune, perché vive in un periodo in cui ciò che è diverso viene guardato con particolare diffidenza. E il fatto è che in questi 450 anni non è cambiato molto, perché oggi le maggioranze cosiddette sovraniste non si comportano diversamente, anzi manifestano con veemenza la diffidenza per qualunque tipo di diversità rispetto a una presunta identità. E pensate all'imbecillità che nasce da questo, da questa posizione. Come se la diversità potesse, senza la diversità potesse esistere l'identità. Cioè l'identità esiste soltanto se c'è la diversità, se no non può esistere. Mi domando come mai non si ragioni su questo, no? Se continua, sentiamo degli slogan che sono di un'imbecillità assoluta, non ingiusti o ingiusti, no, l'imbecillità è una malattia, poi è curata con lo studio. Quindi non è un insulto l'imbecillità, è una malattia alla quale bisogna provvedere con una medicina. La medicina è lo studio, è la cura, studium et cura. Quindi la diversità, no, è un tema oggi, no? Mentre Montaigne considera la diversità un fenomeno buono, no? E afferma che non c'è nulla di più naturale della diversità, in quanto senza diversità non ci sarebbe la vita. No. Ancora il naturalismo gioca un ruolo su questo. E oggi a diversi livelli si parla anche con preoccupazione di protezione della biodiversità, no? Quello che cerchiamo di fare, no? Ora, la diversità, secondo Montaigne, è un fenomeno buono soprattutto perché risveglia la curiosità. Lui va molto, è molto concreto, cioè, no? E di conseguenza stimola la volontà di imparare, dice Montaigne, l'impulso senza il quale l'esistenza non avrebbe alcun senso. Montaigne nel testo dei saggi riporta molti episodi in cui, in relazione al tema della diversità, mette in risalto il binomio curiosità-conversazione. Un binomio capace di incrementare in modo emblematico le riflessioni dell'autore. E allora, sempre seguendo cronologicamente la sua biografia, ci occupiamo adesso di uno di questi episodi, cioè di quando nel 1562, mentre si trova a Rouen insieme al re Carlo IX, che è poco più di un bambino, come sappiamo, Montaigne incontra delle persone extraeuropee provenienti a 70 anni dalla cosiddetta scoperta dell'America, cosiddetta perché c'era già anche prima, non è che si manifestava anche prima lì qualcosa di naturale, no? Poi sembra che non esistessero se non eravamo noi europei a scoprire quelli, no? A dargli quindi una essenza. Scoperta dalla provenienti dal nuovo mondo, quindi persone diverse per definizione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Michel de Montaigne nel 1562 incontra a Rouen tre indios appartenenti all'etnia dei Tupinamba brasiliani. Anche la Francia, sulla scia della Spagna, del Portogallo e delle altre nazioni europee, ha iniziato a colonizzare il nuovo mondo. E questi tre indigeni sono diventati, loro malgrado, abitanti della cosiddetta Francia Antartica. Non ha niente a che fare con l'Antartide, il termine Antartico in questo caso vuol dire che sta al di là, no? Al di là dell'oceano, ecco, questo è Francia, un territorio comprendente anche la baia di Rio de Janeiro, l'avete presente, l'avete vista, no? La vedete in vetrine dei viaggi, perlomeno una volta si vedeva, ora non so che cosa si vede. La prima colonia francese in Brasile, dobbiamo sapere, è stata fondata da Nicolas Durand de Vigenon nel 1557, ma in seguito, a causa delle divisioni tra cattolici e protestanti, vedete che si ripercuotono anche in contesto coloniale, no? Si fa la guerra anche lì, questo territorio è stato perduto dai francesi perché è conquistato dai portoghesi, lì. Poi fuori dall'Europa cominciano le guerre di conquista, quindi scontri generalizzati che continuano. Ora, i tre indios brasiliani sono stati portati in Francia, è il loro, potremmo dire ironicamente, una sorta di viaggio diplomatico, no? Sono tre personaggi importanti dei Tupinamba, perché costoro possano rendere omaggio al re Carlo IX, all'epoca dodicenne, che è diventato, così gli è stato spiegato, perché ci mette un po' a capire, da sua madre Caterina, e che è diventato il monarca anche di questa gente diversa. E questo bambino deve vedere almeno alcuni rappresentanti di questa gente diversa che gli è suddita. Ora Montaigne, a seguito della corte, è curioso com'è, è molto contento di avere l'occasione, è eccitatissimo, di avere l'occasione di conoscere questi abitanti del Nuovo Mondo. E quindi si fa avanti con intraprendenza, perché vuole conversare con loro, trovare un traduttore che c'è, e questa esperienza non la dimenticherà mai. Sarà per lui in seguito motivo di molte riflessioni. Infatti, quando anni dopo, nel testo dei saggi, racconta questa sua esperienza, Montaigne riporta per iscritto una serie di riflessioni che possiamo definire straordinarie, nel senso di inconsuete e nel senso di tragicamente lungimiranti per il suo tempo. Nel capitolo 31 del libro primo dei saggi, intitolato Dei cannibali, il titolo è significativo perché c'è una considerazione, lo intitola così appunto per provocare, Montaigne, per chiedere ma chi, i cannibali chi sono? Chi sono i cannibali poi? Montaigne scrive, siamo noi colonizzatori cannibali o sono quelli che noi definiamo tali perché fanno delle cose che noi riteniamo, ma noi come ci... Cannibali. E quindi questo è un problema notevole che si pone anche oggi. E quindi nel capitolo 31 dei cannibali Montaigne scrive amaramente, tre di loro, tre indios tupinamba della Francia antartica, ignorando quanto un giorno la conoscenza dei nostri costumi corrotti avrebbe compromesso la loro tranquillità e la loro felicità, e ignorando altresì che da questo commercio avrebbe avuto origine la loro rovina, che immagino sia ormai a uno stadio avanzato, sono davvero da compiangere per essersi lasciati irretire dal desiderio del nuovo e per aver abbandonato la dolcezza del loro cielo per venire a vedere il nostro. Furono a Rouen nei giorni in cui vi era anche il defunto re Carlo IX, Carlo IX è morto giovanissimo nel 1574. Il re parlò a lungo con costoro, furono loro mostrate le nostre usanze, la nostra opulenza, la forma di una bella città. Ora, le parole di Montaigne non sono soltanto lo sfogo di un pessimista, come vedremo il pensiero di Montaigne orientato verso le correnti filosofiche che coltivano la tradizione pessimista, sì, ma in questo caso contengono un lucido ragionamento sul quale siamo invitate e invitati a riflettere. Il nuovo mondo, pensa Montaigne, che è un mondo bambino, innocente, è destinato inesorabilmente a corrompersi a contatto con il vecchio mondo. Anzi, scrive Montaigne, il processo è già iniziato. Guardate che queste sono parole eclatanti, quelle di Montaigne. Nella parte finale del capitolo dei cannibali, il 31° del libro primo dei saggi, Montaigne descrive il Brasile come se fosse il paradiso terrestre, o il mitico continente chiamato Atlantide. Montaigne scrive che gli indios sono selvaggi non perché sono crudeli, ma perché conducono un'esistenza vicina allo stato di natura, e la natura è buona di per sé. I veri bruti, scrive Montaigne, siamo noi che ci definiamo civili, e spiega che se gli indios mangiano i corpi dei nemici uccisi, non è per nutrirsene, ma per obbedire a un codice d'onore. È una forma di rispetto. Mentre noi, i civili, scrive Montaigne, cosa facciamo dopo una battaglia? Dopo una battaglia infieriamo sui cadaveri e li deprediamo. Quindi chi sono i cannibali? Cioè, Montaigne, nel capitolo 31° del libro primo dei saggi, scrive: dopodiché ai tre indios presenti al cospetto del re, qualcuno, e qui parla di lui in terza persona, questo qualcuno è lui naturalmente, che è, qualcuno chiese loro che cosa pensassero e volle sapere che cosa fosse parso loro più sorprendente di ciò che avevano visto. Risposero tre cose. Ho dimenticato la terza, scrive Montaigne, e me ne rammarico molto. Probabilmente non l'ha dimenticata, ma non vuole parlare di un argomento troppo scabroso che potrebbe... poi vedremo, ci sono un riferimento. Ho dimenticato la terza e me ne rammarico molto, ma servo ancora a memoria delle altre due. Dissero che, in primo luogo, trovavano assai strano che tutti quegli uomini aitanti, barbuti, forti e armati che circondavano il re alludevano verosimilmente agli svizzeri della Guardia Reale. La Guardia Svizzera, sono sempre in azione, da tempo. Accettassero di prendere ordini da un fanciullo. Il re aveva 12 anni e non era neanche tanto sveglio, neanche tanto sano, poverino, quindi. E che per comandare non fosse stato scelto piuttosto uno di loro. Ora, Montaigne fa un'operazione letteraria che assomiglia a ciò che farà, però fra circa un secolo e mezzo, e lo ristudieremo a suo tempo, perché lo abbiamo già studiato, Montesquieu, Charles Louis de Secondat, barone di Montesquieu, con le sue lettere persiane, pubblicate nel 1721, Montaigne effettua un rovesciamento di prospettiva che nessuno aveva ancora osato fare, in cui sono gli indios a osservarci. Cioè, nessuno gli chiedeva cosa ne pensate di noi, e a meravigliarsi dei nostri costumi per rilevare l'assurdità, la bizzarria. Ai loro occhi la prima stranezza è quella che tiende la Boissier definisce la servitù volontaria. Cioè, com'è possibile che tanti uomini forti obbediscano un fanciullo? Cioè, per quale mistero gli si sottomettono? Secondo la Boissier, e stiamo leggendo la sua opera, Basterebbe che il popolo smettesse di obbedire al principe per farlo cadere. Ora, i tre indios Tupinamba, brasiliani della Francia Antartica, intervistati da Montaigne, non arrivano a tanto, ma trovano incomprensibile il concetto di diritto divino, attraverso il quale si governano i civili stati del vecchio mondo. Scrive ancora Montaigne. In secondo luogo, avevano notato che c'erano tra noi uomini ben pasciuti e satolli di ogni bene e un'altra metà di persone che mendicavano alle porte di costoro, emaciate per la fame e la miseria. E trovavano strano che quella metà così bisognosa tollerasse un'ingiustizia tale e non si avventassero alla gola di quelli, né incendiassero le loro dimore. Cioè, il secondo scandalo che gli indios denunciano, scrive Montaigne, è la disuguaglianza tra ricchi e poveri. E Montaigne dichiara che la loro indignazione e il loro stupore non deriva dal fatto che sono dei rivoluzionari ante litteram, ma spiega che si comportano come sostenitori della giustizia sociale e dell'uguaglianza per natura. Cioè, secondo la legge di natura, tutti gli esseri umani creati uguali hanno il dovere di condividere le risorse. Come mai qui non avviene questo, no? Si domandano. No. Eppure questi sono più civili di noi. Poi, è una cosa molto curiosa il fatto che Montaigne abbia dimenticato, fatto finta di dimenticare, il terzo motivo di indignazione dei tre indios. Chissà quale bizzarria dopo quella in ordine politico, di ordine politico e l'altra di ordine economico, avevano individuato. Non lo sapremo mai, però possiamo fare delle ipotesi. Montaigne fa certamente finta di averlo dimenticato. E secondo voi ci sono dei comportamenti che sul piano sociale possono essere considerati delle bizzarrie, delle assurdità? Beh, scrivete quattro righe in proposito, quando diciamo ma questo comportamento è assurdo, ma Michel de Montaigne nel testo dei saggi interviene spesse volte per parlare del nuovo mondo e dei rapporti insiti nella relazione tra il vecchio e il nuovo mondo. E sono in molti tra gli intellettuali europei di questo periodo a trattare l'argomento della scoperta, tra virgolette, dell'America, avvenuta circa 70 anni prima, nel 1492. Un avvenimento che è stato per gli abitanti del vecchio continente, a cominciare da quelli più informati, un evento epocale, come se oggi venissimo a contatto con forme di vita extraterrestri. Quali pensieri su questo argomento Montaigne riporta ancora nel testo dei suoi saggi? Guardate sul punto 3 del repertorio. Bisogna dire che Michel de Montaigne è affascinato da tutto ciò che è americano e che nello stesso tempo è assai critico, scettico nei confronti dell'avventura coloniale, che fin dall'inizio si dimostra deleteria per il nuovo mondo, ma sembra che nessuno se ne accorga. Per tutta la vita Montaigne ha fatto tesoro di ciò che ricordava della sua conversazione con i Tupinamba e ha collezionato numerosi oggetti sudamericani, alcuni letti, spade, braccialetti di legno, strumenti musicali fatti con le canne, e quasi tutti questi oggetti, racconta Montaigne nel capitolo 31 del libro primo dei saggi, gli ha donati un suo domestico che aveva vissuto per qualche tempo nella colonia della Francia Antartica in Brasile. E questa persona gli ha presentato anche alcuni marinai che navigavano avanti e indietro nell'Oceano Atlantico, dal porto di Bordeaux alla baia di Rio de Janeiro, dei quali Montaigne ha raccolto le testimonianze. Montaigne scrive: questo mio dipendente, reduce dalla colonia antartica, era un uomo semplice e schietto e a me molto affezionato, e quindi ritiene che la sua testimonianza sia ancora più veritiera, perché quelli come lui, scrive Montaigne, non hanno motivo di infiocchettare e alterare la storia. Montaigne, nel capitolo 31 del libro primo dei saggi, intitolato Dei cannibali, descrive ciò che lo affascina della semplicità della vita dei Tupinamba ed elogia questo popolo elencando tutto ciò che non ha, come fatto positivo. E scrive: per il popolo Tupinamba non esiste nessuna sorta di traffici, nessuna conoscenza delle lettere seppur comunicano, nessuna scienza dei numeri seppur sappiano contare, nessun nome di magistrato, né gerarchia politica, nessuna usanza di servitù, di ricchezza o di povertà, nessun contratto, nessuna successione, nessuna spartizione, nessuna occupazione se non dilettevole, nessun rispetto della parentela se non quello ordinario, nessun vestito, nessuna agricoltura, nessun metallo, nessun uso di vino o di grano. Le parole stesse, che significano menzogna, tradimento, dissimulazione, avarizia, invidia, diffamazione e perdono, non le hanno mai udite. Il sistema degli elenchi negativi è un espediente retorico ben noto a Montaigne, perché è stato molto usato dalla letteratura classica già dall'antichità, e questa tradizione viene ampiamente utilizzata dall'autore dei saggi per riflettere su alcuni valori che la scoperta del nuovo mondo mette in evidenza, mentre la maggioranza dei suoi contemporanei non coltiva affatto questo pensiero. Ebbene, nell'utilizzo da parte di Montaigne di questo accorgimento stilistico, il catalogo delle cose che mancano, c'è anche un obiettivo di carattere filosofico, di filosofia stoica, epicurea, scettica, eclettica, cioè le correnti che Montaigne predilige, perché l'elenco di ciò che gli indios non hanno, elenco di cose che nel vecchio mondo vengono considerate frutto della civiltà, diventa il manifesto della bontà della natura. Cioè, l'essenza della natura si manifesta nel non avere, nel non possedere. E quindi l'idea di fondo è che la gente è più felice quando conduce un'esistenza semplice, a stretto contatto con la natura, rinunciando alla nefasta lotta per il possesso degli averi. Come Adamo ed Eva, secondo il libro della Genesi, nel giardino dell'Eden, che viene perduto dai progenitori, scrive Montaigne, perché il tentatore instilla in loro, ecco il peccato originale, la voglia di essere i padroni del giardino stesso, spodestando Dio, il creatore, ma già gliel'aveva dato il giardino, perché c'era bisogno di spodestarlo, eppure no. Lucio Anneo Seneca, uno degli autori classici prediletti e citati da Montaigne, filosofo stoico che abbiamo incontrato, morto suicida nell'anno 65, poco prima che Nerone lo facesse uccidere, quindi prima degli scagnozzi di Nerone, Seneca si taglia le vene per conto suo, ricordate, no? Cioè, questa è una grande immagine. Ebbene, Seneca, che ama proporre immagini provenienti dal mito dell'età dell'oro nelle sue tragedie, prefigura un mondo in cui non esistono la proprietà privata, la violenza e i canali di scolo che inquinano i torrenti. E nelle lettere a Lucilio, composte dal 62 al 64, Seneca scrive ironicamente che la gente selvaggia non aspira ad avere un'abitazione propria, in quanto senza una casa si dorme perfino meglio, poiché non ci si sveglia di soprassalto nella notte a causa degli scricchioli del legno. Naturalmente ironica. Come la frutta selvatica, aggiunge Seneca, la gente selvaggia mantiene intatto il suo sapore originario. E Montaigne riprende questa espressione nel capitolo 31 del libro primo dei Saggi. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo dire che il sistema degli elenchi negativi è un espediente retorico che è stato utilizzato in letteratura nei secoli a venire. Nel XIX secolo, per esempio, lo scrittore Herman Melville, 1819-1891, compone un romanzo intitolato Taipi, e noi abbiamo incontrato anche Moby Dick, abbiamo ricordato. Taipi è una valle idilliaca nelle isole Marchesi ed è un luogo dove non esistono, scrive Melville, gravami ipotecati, non cambiali protestate, non conti da pagare, né debiti d'onore, non vi sono parenti poveri, vedove prive di risorse, non un solo mendicante, non una sola prigione per debitori, non vi è in tutto Taipi un solo nababbo pieno di sé e dal cuore di sasso. Ossia, per dirla con una parola sola, a Taipi non esiste lo sterco del diavolo, il denaro. Ora, beh, richiedete in biblioteca il romanzo di Herman Melville, non so se l'avete letto, intitolato Taipi, scoprite come ci è capitato e che cosa ci fa lo scrittore in questo luogo idilliaco, eh? Forse i debiti l'hanno fatto scappare. E fate attenzione in che modo nel testo di questo romanzo l'autore metta bene in evidenza sulla scia di Montaigne come l'essenza della natura si manifesti nel non averne, nel non possedere, no? Che subito lui fa fatica a capire, ad adeguarsi in quella società, perché arriva da un mondo invece dove lo spirito, l'istinto di possesso, no? di sovrano è molto forte. E buona lettura. E ora torniamo a riflettere insieme a Montaigne per sviluppare ulteriormente il tema riguardante le conseguenze umane, sociali, religiose, determinate dalla scoperta del nuovo mondo e dalle prime spedizioni coloniali. Montaigne ci fa i conti subito, no? Subito a 70 anni di distanza, ma ora è subito. E guardate sul punto 4 del repertorio. Quando Michel de Montaigne, nel testo dei Saggi, riflette sul tema della scoperta dell'America e delle prime spedizioni coloniali, ci fa capire che questi avvenimenti hanno segnato la coscienza delle cittadine e dei cittadini europei. Montaigne scrive che la maggior parte delle persone in Europa ha visto in questo evento un motivo di ottimismo, no? un progresso per l'Occidente, perché il nuovo continente ha cominciato subito a essere depredato, cioè a dare molte cose, molti prodotti al vecchio. I pomodori, il tabacco, la vaniglia, il peperoncino, le patate, il mais, il cacao, lo zucchero e soprattutto l'oro. Tanto per dirne alcune, perché poi loro. Montaigne invece, solito bastian contrario, si mostra preoccupato e nel capitolo sesto del libro terzo, intitolato Delle carrozze, scrive: il nostro mondo ne ha appena scoperto un altro e chi ci assicura che sia l'ultimo dei suoi fratelli, visto che fino ad ora i demoni e le sibille e noi abbiamo ignorato l'esistenza di questo? Non meno grande, pieno e nerboruto del nostro, ma così fresco e così bambino che ancora gli stiamo insegnando l'alfabeto. 50 anni or sono non conosceva né lettere, né pesi, né misure, né vestiti, né grano, né vigne. Era ancora tutto nudo, in grembo alla madre, la madre, la natura, e viveva soltanto di ciò che lei gli dava. Se abbiamo ragione di credere che la nostra fine è prossima, ebbene, questo altro mondo vedrà l'alba quando il nostro sarà ormai tramontato. L'universo cadrà in uno stato di emiplagia, la paralisi degli arti. Uno dei due arti sarà paralizzato, l'altro nel pieno delle forze. Montaigne pensa che il nuovo mondo, in confronto al vecchio, sia un mondo innocente e lo descrive elencando quello che gli manca: la scrittura, i vestiti, il pane e il vino. Attenzione a questi tre elementi che dice, perché qui naturalmente usa tutta l'ironia di cui è capace, senza manifestare, con prudenza. Con questa affermazione, facendo questo elenco emblematico di cose mancanti, cosa vuol dire? Cosa gli manca a questo mondo? La sacra scrittura? Cioè i vestiti per ovviare alla nudità dopo il peccato originale? Non ci siamo vestiti noi dopo il peccato originale, vuol dire che... Il pane e il vino dell'Eucaristia gli manca. Montaigne ci ricorda che inevitabilmente in Europa si apre un'aspra discussione di carattere teologico che riguarda alcune fondamentali questioni di natura religiosa su cui la cristianità si divide. Guardate, la terza cosa che Montaigne dice di non ricordare, che ha sorpreso gli indios, riguarda una tematica religiosa, no? Come il peccato, anche noi siamo colpevoli del peccato originale, ma cosa abbiamo fatto noi, no? Per cui ci dobbiamo vestire, no? E è proprio vero che sotto le specie del pane e del vino c'è la carne, c'è il sangue, ma non è questo una cosa un po' mitica? Dico, no, perché riflettevano lo stesso come noi, non è che i selvaggi. Ecco, quindi questo probabilmente Montaigne, la terza cosa che Montaigne non ricorda ma la quale allude e non la dice, perché su tutte queste cose ci va molto ci sono i tribunali dell'Inquisizione in circolazione, quindi sta molto attento, no, giustamente. E in proposito Montaigne riflette, fa riflettere le lettrici e i lettori, se, pensa e scrive Montaigne, le abitanti e gli abitanti del nuovo mondo camminano nudi, senza provare vergogna, come facevano in principio Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, e forse perché non hanno conosciuto la caduta. E ciò potrebbe dipendere dal fatto che il marchio, l'impronta, lo stigma del peccato originale ha, per volere divino, risparmiato queste persone? Cioè, questi due interrogativi emergenti dal testo dei saggi di Montaigne ci portano all'interno di un altro territorio e nel quale ci auguriamo di poter viaggiare prossimo anno, cioè il territorio dell'età dei lumi. No? Cioè, sono molti gli argomenti trattati nel testo dei saggi che fanno pensare a Michel de Montaigne come a un autore illuminista ante litteram. E in questo caso emerge il tema del buon selvaggio, cioè un argomento complesso che tratteremo a suo tempo, ne abbiamo già parlato qualche decina di anni fa, caro ai filosofi della seconda metà del Settecento, come Denis Diderot e Jean-Jacques Rousseau, che si rifaranno a Montaigne per imbastire tutto un discorso. Il nuovo mondo, contrariamente a quello vecchio, è inequivocabilmente, scrive Montaigne, ancora vicino allo stato di natura. E madre natura è sempre buona agli occhi di Montaigne, che coltiva il pensiero naturalista d'impronta telesiana e nel testo dei saggi tesse di continuo le lodi della natura, contrapponendola agli artifici della presunta civiltà europea. Più siamo vicini alla natura e meglio è, pensa Montaigne. E pertanto gli abitanti del Nuovo Mondo vivevano meglio, scrive Montaigne, prima che Cristoforo Colombo li scoprisse, portando la civilizzazione, tra virgolette. Montaigne imbastisce un'importante riflessione di straordinaria modernità e si domanda se il contatto tra questi due mondi, il vecchio e il nuovo, che si trovano a uno stadio diverso del loro sviluppo, sia inevitabilmente destinato a produrre un profondo squilibrio nell'universo. Ed è propenso a credere che questo squilibrio si produrrà. E per spiegare il suo pensiero riprende la classica analogia della filosofia rinascimentale di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola tra il macrocosmo e il microcosmo, un'analogia che concepisce l'universo, il macrocosmo, sul modello del corpo umano, il microcosmo, un corpo, scrive Montaigne, che diventerà mostruoso, con una gamba forte e l'altra invalida, un corpo che sarà deforme, storpio, claudicante. E guardate, non è forse questa l'immagine del mondo di oggi, squilibrato? Squilibrato. L'autore dei saggi non crede nel progresso, cioè nel tipo di progresso messo in atto dalla colonizzazione, della quale denuncia per tempo il drammatico squilibrio che ha provocato. Uno squilibrio tuttora in atto. Per Montaigne la colonizzazione dell'America non porterà niente di buono, perché il vecchio mondo corromperà il nuovo. E scrive Montaigne nel capitolo sesto del libro terzo dei saggi: ho ragione di credere che contagiando il nuovo mondo abbiamo di molto accelerato il suo declino e la sua rovina, e che gli abbiamo fatto pagar care le nostre idee e le nostre arti. Era un mondo bambino, ma non lo abbiamo castigato e sottomesso alla nostra disciplina, facendo valere la nostra virtù e le nostre forze naturali, né lo abbiamo irretito con la nostra giustizia e bontà, né soggiogato con la nostra magnanimità. Il contatto con il vecchio mondo, scrive Montaigne, farà sì che quello nuovo diventi decrepito in fretta, senza che il vecchio ringiovanisca, perché il nuovo non lo abbiamo conquistato con la nostra superiorità morale, ma lo abbiamo piegato con la forza bruta. Guardate, queste parole di Montaigne sono lapidarie, veramente. per quello che è meglio non leggere i saggi, perché sennò, sennò capiamo che le migrazioni non dipendono dalla schizofrenia di qualcuno che, ma, che si mette in testa di partire per venire qui a toglierci il lavoro. queste sono le cose che in qualche modo poi, come dice la Boesie, noi ci crediamo. E Montaigne, cioè non l'abbiamo, il nuovo mondo non lo abbiamo conquistato con la nostra superiorità morale, cioè lo abbiamo piegato con la forza brutta. Montaigne, nel testo dei saggi, si esprime in modo fortemente critico nei confronti del colonialismo e fa anche in tempo a leggere i primi resoconti sulla crudeltà dei conquistadores spagnoli del nuovo mondo, che confermano il suo pensiero. Guardate, la sua biblioteca contiene, tradotta in francese, un'opera esemplare in proposito, che abbiamo incontrato recentemente alla fine di maggio del 2017, la brevissima relazione della distruzione delle Indie, eccola qui, me l'ha prestata Montaigne, che di un personaggio che conosciamo, Bartolomé de las Casas. Da prima, e questo è un altro fatto molto importante, nella biblioteca di Montaigne ci sono un certo numero di libri e c'è la relazione di Bartolomé de las Casas sulla distruzione delle Indie. Bartolomé de las Casas, ve lo ricordate, da prima frate domenicano, nominato vescovo, amministratore e incomendero per sovrintendere allo sfruttamento delle terre della corona spagnola ad Haiti, Hispaniola. E poi, dopo essere risalito al Vangelo e dopo avere capito che quello che stava facendo, che lui stava facendo per fare carriera, stava facendo carriera, era un gran male, anche perché lì nella giungla incontra padre Montesinos, che era stato suo insegnante a Salamanca e il quale era venuto lì come missionario per e poi si era reso conto dei mali del colonialismo ed era diventato un libero frate, e abitava in mezzo agli indios, no? E quindi Bartolomé de las Casas viene clandestinamente a contatto con padre Montesino, il quale dice: ma cosa stai facendo qui? No? Cioè, vieni di reagire. E Bartolomé de las Casas reagisce il giorno di Pasqua del 1514, no? Quando dice la messa davanti al suo popolo di coloni, padroni e di schiavi, durante la predica dice: basta, adesso la facciamo finita, ho letto il libro del Siracide, dice che stiamo facendo un gran male, che Dio ci punirà perché noi sottomettiamo i più deboli, gli portiamo via tutto quello che hanno. Quindi no, gli schiavi sono liberi, io col potere che ho dichiaro gli schiavi di questa piantagione liberi, chi vuole mi segue nella giungla. I coloni si ribellano, ma sono in qualche modo costretti alla resa e comincia tutta una storia. Bartolomé de las Casas diventa libero frate, si schiera con gli indios, li affranca dalla servitù, li guida in una lunga guerra di liberazione anticoloniale. Da Hispaniola, siccome arriva l'esercito spagnolo, ma ci mette un po' di tempo ad arrivare, deve andare via, e quindi vanno via di lì, e vanno a Cuba, a Cuba nascono di nuovo nuove comunità indipendenti, e da Cuba nelle Indie, si chiamavano le Indie perché Cristoforo Colombo era convinto di essere arrivato in India e gli altri le aveva chiamate così, no? Nell'America centrale, in Brasile, Bartolomé de las Casas organizza un popolo libero. E scrive la relazione Bartolomé de las Casas, deve lasciare qualcosa di scritto, scrive la relazione di Bartolomé de las Casas, che viene pubblicata nel 1544, se ne occupa lui. È un terribile memoriale d'accusa contro il colonialismo europeo, nella quale l'autore, con taglio giornalistico, descrive nei minimi particolari l'allucinante barbarie della macchina coloniale che distrugge intere popolazioni e rapina le loro ricchezze. Si capisce perché Montaigne scrive queste cose, perché legge il resoconto e quindi ci ragiona sopra. Ma guardate, è tra i pochi che fa questo ragionamento e che lo scrive e ce lo lascia in eredità, dicendoci, beh, io ve l'ho detto per tempo, ma poi lo sfruttamento. Ora, questo memoriale, quindi, è un'inquietante testimonianza degli orrori del colonialismo. Nello stesso tempo è un invito vibrante perché l'evangelizzazione, questi sono sempre frati domenicani, e vogliono esserlo, e dicono, noi siamo, il domenicanesimo siamo noi, no? Gli inquisitori, non quelli che stanno con l'esercito dei colonialisti. È un invito vibrante perché l'evangelizzazione non diventi un processo di conversione forzata che favorisce lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. L'evangelizzazione è, prima di tutto, scrive Bartolomé de las Casas, un cammino di conversione personale, e la teologia prende forma nel momento in cui siamo in grado di liberare noi stesse e noi stessi dalla iniqua volontà di sottomettere il prossimo ai nostri voleri. Ora, Montaigne condivide il pensiero di Bartolomé de las Casas ed è il primo scrittore europeo che, investendo in intelligenza, mette in stato di accusa il colonialismo, che veniva presentato alle masse dai monarchi come se fosse una sorta di epopea eroica, cioè di missione civilizzatrice, di cristianizzazione, come tutte le guerre coloniali fatte anche recentemente in Europa verso i paesi terzi. Ora, la brevissima relazione della distruzione delle Indie di Bartolomé de las Casas la trovate in biblioteca, potete leggerne qualche pagina, così come ha fatto Michel de Montaigne. A questo proposito potete anche leggere o rileggere il testo del repertorio numero 28 in vostro possesso o reperibile sulla rete dell'ultima lezione, la 28ª del viaggio dell'anno 2016-2017, intitolato La sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna, no? In cui abbiamo, perché nel 1544, a 70 anni, sotto mentite spoglie, perché ricercato dagli eserciti colonialisti, Bartolomé de las Casas ritorna in Spagna, si imbarca clandestinamente, entra in contatto con i domenicani legati ai liberi frati e cura la pubblicazione della sua opera. E la brevissima relazione della distruzione delle Indie comincia a circolare a partire dai monasteri domenicani. E poi lui torna, sempre clandestinamente, nelle Indie. Montaigne ha 11 anni e naturalmente non si è accorto di nulla di quello che sta succedendo. Perché torna Bartolomé de las Casas a continuare la lotta per l'autonomia dei popoli in nome del Vangelo. E guardate, la vita attiva fa bene a questi frati, perché Bartolomé de las Casas è contemporaneo di Michelangelo, e tutti e due detengono un record, un record di longevità, di grande longevità, perché Bartolomé de las Casas, compiuti i 90 anni, Vuole dire la sua ultima parola nel cuore del potere. E nel 1566, dopo aver compiuto 92 anni, Montaigne ne ha 33 e comincia quindi a capire molto di quello che dice. Torna clandestinamente in Spagna, meno clandestinamente di prima, perché a Madrid si presenta nel grande monastero di Santo Domingo della Calzada. Non c'è più questo monastero oggi purtroppo, ma era il cuore del domenicanesimo nel mondo, no? Lì era il domenicanesimo, nel cuore quindi del potere domenicano. E quando arriva lì, bussa e si trovano di fronte a questo vecchio abbronzato, ma la barba bianca, e quando dichiara le sue generalità, si crea una situazione di grande disagio. Cioè il generale dell'ordine è in difficoltà quando capisce chi è Bartolomé della Casa, chi è costui, perché quando Bartolomé della Casa lo saluta cordialmente dicendogli: caro fratello, anzi caro nipotino, sono qui perché ho vissuto da frate in nome del Signore, questo è il mio posto, se volete denunciarmi alle autorità fate pure, sappiate che come domenicano ho la coscienza a posto. Cioè il superiore, piuttosto impaurito ma anche affascinato da questo personaggio, gli dice: ma padre, lei ci mette dei guai, no? È stato condannato e ancora a ricercare, perché non è rimasto nelle Indie? Cosa è venuto a fare? Lo sa che non può vivere qui. E lui gli risponde dicendo: figliuolo, ma non sono venuto a vivere qui, sono venuto a morire qui, perché questo è il mio posto. Cioè a dirvi che il mio lavoro non è finito, ma è appena cominciato. Siete voi adesso che lo dovete continuare, perché questa è la strada dei domenicani. E il 2 luglio 1566 arriva Bartolomé de las Casas, il 17 luglio, 15 giorni dopo, Bartolomé de las Casas muore, mentre un giovane frate domenicano gli sta leggendo, come lui aveva chiesto, il libro del Siracide. Saranno molti frati che partiranno clandestinamente alla volta delle Indie a continuare la lotta per l'autonomia dei popoli in nome del Vangelo, e fonderanno soprattutto delle scuole dove vengono elaborati i concetti della teologia della liberazione, che nasce in quel momento. Ora, se leggete il libro del Siracide, trovate degli ammonimenti che oggi sono superati, ma trovate però degli ammonimenti sul tema, che non sono superati affatto, sul tema dell'istruzione delle persone di tutte le età, perché il dono più importante a cui dobbiamo aspirare, dice il Siracide, è quello della sapienza. E questo è il messaggio che lascia Bartolomé della Casa. Tutti avete visto il film Mission, ricordate la musica su Allende di questo film. Ecco, il film Mission, guardate, allora, riprende questi avvenimenti senza citare Bartolomé de las Casas, perché da una parte non lo si conosce, perché non si conosce, ci vuole dell'alfabetizzazione, e dall'altra parte perché viviamo ancora profondi sensi di colpa.
Il Siracide
gli hanno scritto gli scrivani dei libri. È un libro della Bibbia, il Siracide. Gli scrivani dei libri, dei Ketubim, dei libri sapienziali e poetici. Avete tutti una Bibbia in casa, no? Lo dicono le statistiche. Se non ce l'avete, il vostro vicino ce n'ha due, quindi fatevi ridare la vostra. Cercate il libro del Siracide e leggetelo. Montaigne, dopo la morte di La Boétie, vive un periodo, 2 anni, di disorientamento e di riflessione. Questo avvenimento, come abbiamo detto, gli cambia la vita, lo obbliga a fare delle scelte particolari e non convenzionali. Però poi, arrivato il momento, fa ciò che per obbligo e per dovere qualunque nobiluomo del suo tempo, in particolare se di famiglia abbiente, deve fare: prendere moglie. E così per Michel i suoi genitori, Pierre e Antoinette, visto che lui non ci pensava, ma non solo, doveva anche andare alle feste che c'erano in circolazione. I suoi genitori, Pierre e Antoinette, scelgono una signorina di buona famiglia di Bordeaux che si chiama Françoise, Françoise de la Chassaigne. Suo nonno è un magistrato che ha lavorato al Parlamento di Bordeaux con Montaigne. Ora, a queste nozze imminenti, il 23 settembre del 1565, cioè la prossima settimana, sì, perché, cosa volete, quando si studia ci si allarga la vita a piacimento, quindi la prossima settimana sarà il 25 settembre 1565. Non mi dite che non siamo ringiovaniti, ringiovaniamo molto. E quindi la prossima settimana siamo invitate e invitati anche noi, quindi accorrete in abito da cerimonia, è una metà, ma comunque, perché dobbiamo partecipare, Montaigne si tiene. Questo matrimonio, secondo il costume dell'epoca, è quindi un matrimonio combinato. E Montaigne, di conseguenza, decide di prendere un'iniziativa non conforme alla prassi consueta, e chiede formalmente al notaio che si occupa della stipula del contratto tra le due famiglie, perché il matrimonio è un contratto, e stava tutto lì. Allora poi, quando c'erano in ballo tutta una serie di risorse familiari, quindi bisognava, ci voleva settimane e settimane di trattative tra le famiglie. Ma Montaigne invece ha qualche cos'altro nella testa. Lui chiede che prima della cerimonia avvenga qualcosa che non era in uso allora, che non è in uso, quindi. Ma Montaigne medita sul tema della servitù volontaria e non rinuncia a manifestare il suo pensiero. Qual è la sua richiesta? La fanciulla arriva vergine al matrimonio, quindi non ci sono richieste di questo tipo, ma c'è una richiesta che vedremo, anche perché non ci si poteva parlare, perché portava male tra fidanzati, no, sapete, c'erano tutta una serie di cose, quindi non ci si poteva, sì, bisognava mantenere, cioè tra le famiglie altolocate c'era, se no, c'erano altre situazioni, ma in questo caso. Ora, qual è la richiesta? Beh, per rispondere a queste e ad altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Il matrimonio, si domanda Montaigne, fa aumentare o fa diminuire la volontà di imparare? Bella domanda. Riflettete. La scuola, indipendentemente dallo stato civile di ciascuna o di ciascuno di noi, il civile vale per me, è qui. E quindi il viaggio continua. Buonanotte.